File 5, pagina 25. Il tenente napoletano ci ha detto: «Miei prodi, tra non molto faremo un'azione che tutti si ricorderanno di noi, i bellunesi e i tedeschi». E così fu. Abbiamo fissato un giorno mentre le SS andavano a fare un rastrellamento a Feltre. Nelle carceri di Baldenitz, di Belluno, rimanevano poche guardie. Il comandante progettò di liberare con due camion i partigiani presi dalle SS. I partigiani si vestirono da tedeschi, entrarono nelle carceri e liberarono i partigiani imprigionati. Il comandante sapeva il tedesco e tutto fu facile. Lo smacco per le SS fu molto grosso, ma poi cominciò l'inferno. Tutti i giorni rastrellamenti, arresti, uccisioni e impiccagioni. Io quasi quasi non lo avrei fatto perché la rappresaglia è stata feroce. Nei castagneti che portano al MAS, molti hanno lasciato la vita impiccati agli alberi. Ancora una volta abbiamo dovuto sciogliere il gruppo perché ci attaccavano da tutti i posti. Noi eravamo come dei guastatori mascherati, ma questa volta dovevamo star tranquilli per almeno una decina di giorni, finché le acque si calmassero, e sempre due a due. Trovarsi al punto X alla chiesa vecchia. Questa volta abbiamo dormito nei fienili, nei fossati, sotto le stelle e tanta fame, freddo e sonno, perché si dormiva sempre con un occhio solo. Ero contento quando trovavo una baita che aveva fieno secco. Io mi ficcavo dentro fino al collo e mi piaceva l'odore del fieno. Almeno ero all'asciutto. Il resto un tormento, sebbene fossi giovane. Sempre alta la guardia. Io dormivo poco perché pensavo: e se il mio compagno si addormenta? Finalmente ci siamo riuniti ancora. La bufera era quasi passata e noi ogni tanto facevamo qualche azione di guerra. Un giorno, verso sera, sono scivolato da una roccia e mi sono slogato la caviglia sinistra. Mi portarono nella famiglia di Bortot Zaccaria, formata da genitori e tre figli, due maschi e una femmina, Mario, Aldo, Maria. Anche questa volta sono stato fortunato. Mi hanno fatto la carta d'identità come fossi suo figlio. Ancora oggi la conservo, pure se un po' mal ridotta e senza foto. Infatti, quando mi hanno preso le SS, me l'hanno staccata. Io, in quel documento, mi chiamavo Bortot Marino, figlio di Zaccaria e di Amabile, il nome di mia madre. Pensando, ora questi sono ricordi indelebili che rimangono scolpiti per sempre nel cuore. Tutto filava dritto, anche troppo. Io aiutavo in tutti i modi questa famiglia, perché ero come un loro figlio. Poi, tutto a un tratto, si è rotto l'incantesimo. Quei boia di SS hanno cancellato quel calore umano di questa gente. Io ero giovane e non comprendevo ancora tanta malvagità umana. Ma non c'è forza al mondo che mi potrà distruggere quei momenti atroci e malvagi. Chi ero io per questa famiglia? Mi chiedo ancora oggi quanto hanno fatto per me. Ora che Maria, suo fratello Aldo, Il padre e la madre sono morti, li porto sempre con me. Li ricordo lontani, ma nel mio cuore un posto c'è sempre per loro e sarà fino al mio mancare. Ritorno al mio diario. Mentre ero da loro, quello che mi piaceva di più fare era andare al pascolo con le capre e le pecore. Non so, ma era come volassi nell'aria e guardavo i pascoli, le nuvole rincorsersi, il vento tra i pini, la luce, i tramonti. Era meraviglioso e capii che un giorno avrei potuto anche pitturare. Conservo ancora oggi due figure a matita, un bambino di scuola e una faccia di donna. Qualcosa la natura mi ha dato, però avrei avuto bisogno di scuola. Oggi dipingo sì dei quadri, ma alla mia maniera. In Argentina ho imparato da un vero maestro restauratore di affreschi murali l'arte di dipingere. Ho avuto anch'io tante soddisfazioni in Italia e questo mi aiuta molto a vivere. Alla sera, in quella famiglia, si facevano anche delle feste. Poi si giocava a nascondino, gioco delle carte, eccetera, eccetera. Si amoreggiava anche con le ragazze. La gamba era già a posto dopo quasi 2 mesi. Un giorno corremmo fuori dalla cucina perché ci sembrava che fosse caduto un pezzo di montagna. E invece erano spezzoni di mortaio, granate piccole ma ben dirompenti, che dal Mas, sotto di noi, i tedeschi sparavano nel monte vicino perché avevano visto dei partigiani e come una pioggia cadevano le granate. Noi scappavamo di qua e di là finché hanno alzato il tiro ed è sparita la paura. Il giorno dopo passò di lì di buon mattino il mio comandante tenente Napoletano con il seguito. Erano tutti vestiti da tedeschi e andavano a fare una missione molto importante. Mi ha detto: «Come stai? Guarisci bene, eh?» Ma quando sono arrivati io ho esclamato: «Amabile! Fuori ci sono i tedeschi!» Invece erano i miei compagni. In fila indiana si allontanarono. Solo il comandante si fermò e mi disse: «Guarda che domani sera, al ritorno, ci fermeremo di là nella valle, nella casera di Antonio il padrone, e così potremo raccontarci tante cose». Alla sera, verso le 5, i mortai tedeschi cominciarono a suonare più delle altre volte, vicino alla parete del casello del formaggio. In poco tempo sono caduti ben 7 spezzoni di mortaio, ma dentro non c'era formaggio. Zaccaria lo nascondeva altrove. Zaccaria parlava bene il tedesco e ben 2 volte le SS erano passate e tutto era andato liscio. Ricordo un signore sui 30 anni che passava ogni tanto e andava in una grotta sotto la Pala, montagna che rimaneva a nord della casa. Io la conoscevo bene, però non ci sono mai entrato dentro perché era difficile arrivarci se non si era veri rocciatori o scalatori. Passarono alcuni giorni e ci siamo chiesti che fine poteva aver fatto quel signore. Allora siamo andati su a vedere. Purtroppo era caduto o scivolato. Fatto sta che il suo corpo era finito nel burrone. Zaccaria ha detto: «In primavera vedremo il da farsi». Torno al mio comandante. vedo al di là della valle di fronte a noi le tre casere, quella di Antonio con il camino fumante. Vado a vedere, non da solo, ma con Maria, e ho visto, stando in mezzo al bosco, Merlo assieme ai miei compagni che erano di ritorno. Si chiacchiera di tante cose, si fa qualche tiro a dei vasi vicino al muro della baita. Provavano gli stem che erano abbastanza precisi. Poi Merlo mi disse che andavano a prendere un fascista, il quale aveva fatto arrestare tutta la sua famiglia ed era sicuro al 90% che lo avrebbero trovato a casa, verso Tisoi, paese di Belluno. Realmente, alla sera, tornai a trovarli e stavano interrogandolo. Questi mentiva. Io, vedendo quanto succedeva a quella persona, non essendo fatto per certe cose, andai fuori. Allora uno della compagnia mi chiese se volevo andare con lui. Aveva capito il mio stato d'animo. Andai. Ho scavato assieme una piccola buca. Dopo un'ora arrivarono col prigioniero. Nel frattempo mi raccontò che piuttosto di essere presi dalle SS era meglio morire. Io, dico la verità, ero frastornato di quanto quel signore aveva fatto alla famiglia di Merlo. Speriamo che a me non capiti quanto ho sentito. Lo fecero sedere vicino alla buca e Merlo mi disse che aveva confessato. Gli hanno sparato in testa con una pistola a tamburo, ma lo sparo non partì. Quello voleva dire qualcosa, ma non fece in tempo. Sentii solo «Aspetta!». Questa volta il suono del colpo risuonò nella valle. Cadde all'indietro nella buca. Lo coprirono di terra. Sono rimasto pietrificato per quello che ho visto. Fino a quel momento ancora non sapevo cosa voleva dire essere in guerra e presi dalle SS o dai fascisti, e rimasi colpito nel vedere come si può finire in breve tempo. Il giorno seguente era il mese di ottobre 1944. Una mattina, verso le ore 6, stavamo ancora tutti a letto quando i tedeschi piombarono come falchi. Ci trascinarono fuori io e Silvio. Ricordo che mi sedetti nella mangiatoia vecchia dei maiali. Poi vidi Zaccaria che balbettava in tedesco. Non era più sicuro nemmeno lui. Aveva capito che era giunta l'ora fatale. Mi guardò e dalla sua occhiata ho capito la sua tristezza. Un SS si girò verso di me e mi diede quattro bastonate col calcio del suo fucile sulla spalla sinistra. Io persi i sensi. Mi svegliarono con calci, pugni, schiaffi, pedate e poi giù legnate a non finire. In quel momento ero come paralizzato. Non avevo più tempo di pensare perché su di me pioveva di tutto. Meno male che poi non sai più dove sei, chi eri, cosa avevi commesso per avere tanta sofferenza. So che dopo mi sono trovato in cucina, ma io non ricordavo niente di quello che avevo passato fuori. Avevo solo dolori per tutto il corpo. Cominciai poi a ricordare e vidi a stento un partigiano che avevo conosciuto con il comandante. Era rannicchiato vicino alla cucina economica. Non parlava mai. Era tutto tumefatto la faccia dalle torture anche lui subite. e purtroppo anch'io ero alla loro mercé. La faccia del mio amico era tutta piena di piaghe e lividi, ma da tempo addietro, e pensai, ora capisco quanto mi aveva detto il mio compagno la sera di quel fascista. Sento fuori gridare in tedesco. Mi fanno vedere gli scarponi che avevano trovato sotto il fieno, che noi mettevamo alla sera perché si asciugassero per il giorno dopo. Hanno cominciato a dire: «Voi banditi!» Mi portarono fuori. Io non ero più capace di camminare bene e volevano sapere dove erano armi e altro materiale. Avevano in mano una specie di rastrello. Poi seppi che con quello cercavano armi sottoterra. Sentivano dove erano e poi lanciavano dei suoni come un grillo. Nell'orto hanno trovato due caldaie di rame, quelle grandi, piene di munizioni. Poi formaggi in quantità, salumi, bestiario, scarponi nuovi. Di lì in avanti cominciò il finimondo. E pensare che nemmeno io sapevo di tutta questa roba. Zaccaria sicuramente faceva tutto di notte. Io mi sentivo sempre più dolorante. Il braccio sinistro era fuori uso e uno delle SS, giovane come me, mi disse che era trentino e che la spalla di sicuro era rotta. Mi disse ancora: «Caro amico, devi stringere i denti più che puoi». Io pensai che questo fosse il mio angelo custode perché aveva tante premure nei miei riguardi. Non mi ha mai dato uno schiaffo. L'amico partigiano era ancora lì quando entrai in cucina. Mi raccontarono che prima della fine della guerra lo impiccarono al MAS, dove oggi si trova una lapide, ma prima di impiccarlo lo hanno fatto girare attorno al paese con una corda al collo. Erano dei veri porci. Anche nel paese di Bolgano hanno impiccato un partigiano e poi hanno chiamato tutto il paese in piazza. Il figlio ha dovuto suonare la fisarmonica seduto sopra il padre morto, altrimenti bruciavano il paese. Pagina 34.